Sono innamorato, ma l'importante è sbagliare, ridere e fare l'amore. Una notte a Palermo non capisco.
E allora, quando sono le 8:04, forse possiamo, insomma, concludere questa fase introduttiva. Vi faccio sentire, come da buona abitudine, la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, se un questurino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, se un questurino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora 08 in questo istante. Iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi, che sono tutte concentrate, appunto, come dicevamo poco fa, sulla situazione siriana. Diciamo, in questa prima parte, fino alla corrispondenza, mi concentrerò solo su questo tema. Poi nella seconda parte andremo a vedere qualche altra notizia, però insomma vi anticipo che non c'è granché, se non la seconda tornata elettorale, diciamo tra virgolette, interna al movimento 5 Stelle, che ha sancito per la seconda volta la vittoria di Conte su Beppe Grillo. Insomma, un aggiornamento anche dalla Romania proviamo a fare, ma iniziamo dalla Stampa. La Stampa apre con una grande fotonotizia di Al Giulani, il leader di HTS. Siria all'Islam, i ribelli si prendono il paese e proclamano il nuovo corso. Non saremo schiavi dell'Iran, Trump vuole ritirare parte delle truppe statunitensi. A corredo, diciamo, di questo titolone di apertura ci sono tantissimi articoli tra commento, analisi e e anche un po' di diciamo interviste. Andiamo a vedere nelle pagine interne: la fuga di Assad, il Reis scappa a Mosca da Putin, termina una dinastia familiare durata 54 anni, i ribelli si prendono la Siria, il leader al-Julani parla dalla moschea degli Omayyadi e i suoi uomini scatenano la caccia ai fedelissimi di Bashar nelle vie della capitale. Tutto questo insomma corredato da una cartina che mostra più o meno chi controlla la Siria, così insomma ci dice la stampa. C'è anche una colonna di Giordano Stabile che fa un po' il punto su Erdogan, perché insomma da tutti i giornali viene evidenziato come questa sia una vittoria dell'autocrate turco, e poi tutta un'altra serie di immagini e anche una striscia del tempo, diciamo, una che tiene insieme le date del regime di Assad. E ecco, poi abbiamo Francesco Semprini che a pagina 4 fa invece un focus sulla figura di al-Julani. Il proclama di al-Julani si fa chiamare il comandante, dichiara la vittoria islamica, attacca l'Iran e promette la fine della corruzione e della droga. La Siria è stata un parco giochi per l'Iran, ma il futuro è nostro. La caduta del regime di Bashar al-Assad, avrebbe detto, è una grande vittoria per la nazione islamica. Il dittatore ha lasciato che la Siria diventasse la base del narcotraffico, ma ora si volta pagina. Ho desiderato per 20 anni di tornare qui. Questa è una nazione che non accetta di essere calpestata. E insomma, in questo articolo si entra anche un po' nella descrizione del personaggio e insomma delle alleanze che intorno alla Siria si sono saldate durante gli anni del regime di Assad. L'Iran e il suo rappresentante Hezbollah erano sostenitori chiave del governo di Assad, dice Semprini, diciamo al-Julani prosegue insomma la sua orazione, il suo discorso, sottolineando che questa è una nazione, la Siria, che se i suoi diritti vengono violati continuerà a pretenderli finché non saranno ripristinati. Afferma che la Siria cesserà di essere base del narcotraffico di Captagon, le ormai celebri pasticche di anfetamine tanto richieste nei paesi arabi del Golfo e prodotte in parte nella Siria in guerra. Riparte un virgolettato: il dittatore ha lasciato che la Siria diventasse la base del Captagon, ma adesso la Siria volta questa pagina. Ex affiliato di al-Zarqawi, che non ha mai conosciuto ma di cui ha frequentato gli ambienti, ex compagno di prigionia di Abu Bakr al-Baghdadi e jihadista non pentito, non ha lesinato messaggi edulcorati e concilianti su una governance nel rispetto di tutte le diversità di religione, razza e genere. E mentre cerca di consolidare il controllo di Aleppo con l'amministrazione del governo della salvezza istituito nell'enclave nord-occidentale, sembra avallare la nomina di un cristiano a governatore della seconda città siriana. Nato nell'82 a Riyadh in Arabia Saudita, al-Julani è cresciuto a Mezzeh, un sobborgo di Damasco, dopo il ritorno del padre in Siria, in passato finito nelle galere degli Assad e poi scarcerato. Al-Julani, continua Semprini, si sarebbe avvicinato al radicalismo islamico dopo gli attentati dell'11 settembre targati al-Qaeda, che nella mente di quel 19enne evocavano ammirazione per lo sceicco del terrore Bin Laden. Non passa molto tempo e si unisce all'insurrezione in Iraq dopo l'invasione americana del 2003, milita nelle file di al-Qaeda, all'epoca guidata da Abu Musab al-Zarqawi, che però non conosce mai. Sceglie al-Julani come nome di battaglia ispirandosi alle sue radici. Il nonno era originario delle alture del Golan, poi occupate da Israele. Gli americani lo catturano nel 2006, una condanna a 5 anni di carcere gli impedisce di fare carriera nell'organizzazione. Nel 2011 scoppia la primavera araba, che presto infiamma anche la Siria di Bashar al-Assad. Al-Julani torna in patria e nel 2013 fonda il fronte al-Nusra, la branca di al-Qaeda nella rivolta siriana. Poi il litigio col vecchio compare al-Baghdadi e il colpo di mano contro i padrini di al-Qaeda con la nascita di HTS nel 2017. Ecco, questa era, diciamo, la lettura di Semprini, ma sempre sulla Stampa abbiamo anche un'analisi di Domenico Quirico a pagina 5, la Siria nelle mani degli islamisti, frutto avvelenato della dittatura. I ribelli non sono gli eredi delle rivoluzioni laiche, sono i figli perfetti del regime che hanno rovesciato. Quindi qui insomma Quirico cerca di decostruire un po' subito questa immagine appunto che veniva riportata anche nell'articolo di Semprini, di un islamismo moderato, possiamo dire, o comunque aperto e alle diversità. E infatti l'articolo di Quirico inizia con un modesto consiglio: a Damasco liberata in un attimo da Assad, evitate di essere ottimisti, è l'ABC di tutti i movimenti totalitari quando conquistano il palazzo, sorrisi, fiori nei fucili, siamo tutti fratelli, ora che il despota è sparito perdono per tutti. E poi i campi larghi, anzi larghissimi, coalizioni, moderatismi, chissà perché no. L'emiro dice: è diventato anche un mago, un illusionista sulla scena del grande music hall del Jihad. Vittorioso, lavora a sedurre, a rassicurare, affascina perfino i vinti, che avrebbero molte ragioni per avere paura e temerne castighi, perché hanno purtroppo un passato che i nuovi padroni conoscono, ci sono i testimoni, le carte del regime defunto sono lì da consultare, notabili e gregari, protagonisti e collaboratori non dovrebbero dimenticare costoro in queste ore confuse che vittime tutti possiamo diventarlo. E niente, quindi sempre a pagina 5 troviamo una intervista a Firas Lutfi, il guardiano dei francescani a Damasco. La gente festeggia la fine dell'oppressione, ora bisogna evitare l'estremismo religioso, nel paese torni a regnare la legge. Insomma, questo un po' la narrazione che troveremo anche sugli altri quotidiani. C'è poi un lungo reportage di Francesca Mannocchi, La fine del mattatoio, alle pagine 6 e 7, l'avanzata delle forze di opposizione abbatte leader, monumenti e simboli, dopo Hama e Aleppo liberati prigionieri della famigerata prigione Sednaia, dove per decenni gli oppositori politici sono stati torturati e uccisi. E insomma, questo era un altro degli elementi che, insomma, da stamattina tutte le testate, insomma, italiane ed estere battevano, cioè il fatto che sono state aperte le galere tendenzialmente nella notte dopo l'ingresso appunto dei cosiddetti, insomma, di quelli che vengono chiamati i ribelli. Nelle prime ore di domenica 8 dicembre, dice Francesca Mannocchi, i live streaming che arrivano dai social media siriani mostravano le strade di Damasco piene di persone che festeggiavano la fine del regime. Fuori dal centro culturale Dar al-Assad venivano bruciate le foto del presidente, un video mostra un barile blu per i rifiuti al posto della testa sulla statua di al-Assad che i ribelli hanno tentato di abbattere. Nelle stesse ore un altro video mostrava il primo ministro del paese, Ghazi al-Jalali, scortato fuori dalla sua casa da ribelli armati per consegnare formalmente il potere a un comitato formato da vari gruppi ribelli, il Syrian Military Operations Command. Muhammad Ghazi al-Jalali avrebbe dichiarato che non avrebbe abbandonato il paese, pronto a collaborare con qualsiasi forza la popolazione sceglierà per guidare la Siria. A confermare questa dichiarazione, non inizialmente verificata, il gruppo principale dei ribelli ha affermato che starebbe appunto collaborando con Ghazi. Il New York Times nel pomeriggio di domenica dal confine tra Libano e Siria riporta di strade piene di siriani che avevano abbandonato il paese durante la guerra civile e ora provano a ritornare a casa. Sono scene di festa, di clacson che suonano a ripetizione, di canzoni scritte durante la diaspora che celebrano la fine del regime ora diventato realtà. Alle 3 italiane il leader di HTS Muhammad al-Julani, dopo aver baciato la terra inginocchiato sull'erba, entra nella moschea degli Omayyadi a celebrare il rovesciamento del regime. Non vengono giù solo i poster, le statue del regime, vengono abbattuti altri simboli che non hanno niente a che vedere con la celebrazione del leader ma con le torture commesse in suo nome. Ieri non è stata solo la giornata dei monumenti distrutti di Assad, padre e figlio, ma anche la giornata della liberazione dei prigionieri politici di Sednaia. Una volta raggiunta la capitale, le forze di opposizione hanno annunciato in una dichiarazione televisiva di aver liberato Damasco dopo 24 anni di regime e anche di aver liberato tutti i prigionieri. mentre Bashar al-Assad volava via dalla Siria verso una destinazione ancora sconosciuta, migliaia di prigionieri varcavano le porte delle carceri siriane, i mattoni al cui interno per decenni sono stati torturati gli oppositori politici. Come nei giorni scorsi erano stati liberati i detenuti delle carceri di Hama e Aleppo, ieri è stata la volta di Sennaia, il mattatoio umano, dove secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, con sede nel Regno Unito, sarebbero state giustiziate più di 30.000 persone. Le immagini e i video apparsi sui social e sui canali Telegram ieri mattina, di cui non è possibile verificare l'autenticità, mostrano i ribelli aprire le porte delle celle e i detenuti gridare Dio è grande correndo verso l'uscita. Le immagini si ripetono identiche nell'ala femminile: i ribelli gridano Bashar è andato, potete uscire, e le donne incredule rispondono dove dobbiamo andare. Nel 2017 un report di Amnesty International parlava, riferendosi a Sennaia, di un programma consolidato di abusi, omicidi, torture e sparizioni forzate perpetrati come parte di un attacco contro la popolazione civile. Sennaia era la prigione progettata per infliggere la massima sofferenza fisica e psicologica, umiliare, degradare, disumanizzare e distruggere qualsiasi senso di dignità o speranza. Ecco, e questo, diciamo, erano alcuni passaggi del reportage di Francesca Mannocchi sui festeggiamenti, diciamo, su quanto accaduto nella giornata di ieri. Lo trovate alle pagine 6 e 7 della Stampa. Sempre a pagina 6 c'è appunto questa piccola notizia relativa ai rifugiati che si mettono in marcia per tornare a casa, decine di migliaia di siriani ammassati al confine, valichi aperti. Ieri mattina decine di migliaia di rifugiati siriani si sono ammassati sulle vie che conducono al checkpoint in direzione di Damasco. Le bandiere del regime erano già state smantellate, ma a mettersi in viaggio sono stati anche i rifugiati da Giordania, Iraq e Turchia. E poi c'è un'altra intervista all'ex generale Benny Gantz: l'asse iraniano ha fallito, a Israele serve un'alleanza contro gli ayatollah, buone possibilità che il Medio Oriente si liberi dal gioco dell'Iran. Quindi c'è diciamo una discreta soddisfazione anche dalle parti di Israele. E infine quasi infine, perché comunque gli articoli nei quotidiani sono numerosi, a pagina 8 c'è un'intervista a Crosetto, quindi al ministro della difesa: l'Unione Europea è debole, Erdogan si rafforza, più soldi alla difesa, non starò in silenzio. Secondo il ministro, in gioco la democrazia, bisogna aumentare i fondi oltre il 2%, quindi ritorna il dibattito sul finanziamento dell'Alleanza Atlantica, della NATO. Putin sta vincendo la guerra ibrida che ha scatenato, sto pensando a una struttura per difenderci. Tajani assicura i ribelli siriani nell'ambasciata, nessuna violenza. E poi c'è un lungo, due lunghe pagine, la 10 e la 11, che fanno il punto su le ripercussioni di quanto avvenuto in Siria sul piano più ampio della geopolitica mondiale. Da un lato la Russia, Assad come Yanukovych, l'ultimo smacco a Putin, il dittatore costretto a fuggire come l'ex presidente ucraino nel 2014, così Mosca perde un altro prezioso alleato contro l'Occidente. Qui la firma è di Anna Zafesova a pagina 10 della Stampa, e a pagina 11 Alberto Simoni e Francesco Semprini firmano invece il retroscena sugli Stati Uniti: Biden incassa il nuovo corso, ma Trump vuole ridurre le truppe. L'obiettivo di Washington resta la lotta per contrastare l'ascesa dell'ISIS. Il tycoon vorrebbe meno soldati nell'area, non possono però scendere sotto i 400. E infatti un'altra notizia è quella, diciamo, di un disimpegno annunciato sostanzialmente da Trump nell'area, in particolare sulla Siria. Ha dichiarato che gli Stati Uniti non dovrebbero impicciarsi nel caos siriano, e ha ribadito il fatto, insomma, che la NATO deve essere finanziata da tutti gli stati alleati, altrimenti gli Stati Uniti, insomma, faranno dei passi indietro. Infine, questa volta veramente dalla Stampa, a pagina 10, Flavia Amabile ci porta invece sulle reazioni all'interno delle istituzioni dell'Unione Europea. l'Europa, ora sicurezza nella regione. Von der Leyen dichiara che insomma, come Unione Europea sosterremo la ricostruzione. Callas, che è la responsabile per gli affari esteri della Unione Europea, l'alta rappresentante per la politica estera, scusate, è la denominazione corretta, in contatto con i ministri per riportare stabilità. Il processo di ricostruzione, dice Callas, della Siria sarà lungo e complicato e tutte le parti devono essere pronte a impegnarsi in modo costruttivo. Anche Scholz, cancelliere tedesco, dice che ora dobbiamo garantire che tutte le comunità religiose, i gruppi etnici e le minoranze godano di protezione. E questo era, diciamo, un po' il focus della stampa. Poi sulla prima pagina ci sono altre notizie, ma magari le vediamo dopo. Passiamo immediatamente al Corriere della Sera. La caduta di Assad è il titolo di apertura. Qui viene riportata un po' la foto, diciamo, viene riportata la foto della caduta della testa della statua abbattuta di Assad, di Hafez Assad, il padre di Bashar. E diciamo, quindi questo sarà probabilmente, insomma, come fu l'abbattimento della statua di Saddam nel 2003, probabilmente sarà una delle immagini iconiche diciamo di questa giornata. La caduta di Assad, i ribelli a Damasco, vittoria del mondo musulmano, il leader al-Jolani bacia la terra, l'ex presidente fugge a Mosca, avrà asilo politico, raid statunitensi colpiti 75 obiettivi dell'ISIS. Quindi, insomma, gli Stati Uniti sono intervenuti in realtà subito, al di là delle dichiarazioni. Anche qui, scusate, numerosissimi sono gli articoli di commento e cronaca. Andiamo a vederli velocemente. Spari solo in aria nella Damasco liberata, non è la rivoluzione della vendetta. Questo è l'articolo di cronaca, pagina 2 e 3 del corrispondente del Corriere Andrea Nicastro. Il capo dei ribelli, una vittoria del mondo musulmano. Per ora sindaci, ministri e parlamentari restano al loro posto. C'è anche qui la notizia di migliaia di prigionieri rilasciati e poi irruzione nella residenza dell'ambasciatore per Crosetto, pronti a ogni evenienza, prese di mira anche altre sedi consolari. E non ci sono stati feriti, dicono appunto dall'ambasciata italiana. Un'irruzione che si è ripetuta anche nelle sedi consolari di altri stati, dove i jihadisti cercavano documenti o rifugiati collegati e vicini al regime di Bashar al-Assad. E poi c'è un ritratto di Assad, il despota, così sempre Andrea Nicastro, a pagina 5. Bashar scappa a Mosca con Asma e i figli, Putin gli offre asilo politico per ragioni umanitarie. E poi l'identikit dei ribelli di Francesco Battistini, a pagina 6. Islamisti, filoturchi, curdi con beduini e mercenari, la galassia dei vincitori. Un puzzle dove il movimento di al-Jolani ha il tassello più grande, e così rischiano di esplodere le rivalità. Dall'HTS alle FDS, tra i nuovi padroni della Siria, le alleanze sono più fragili dei sospetti. Insomma, poi su questo cercheremo un po' di fare il punto, anche capire insomma qual è la posizione della popolazione curda in questo conflitto. Insomma, è stata già chiamata un'assemblea a Roma per la prossima settimana, poi vedremo anche questo. Però intanto qui si parla anche di Israele con il corrispondente Davide Frattini. Israele nella zona cuscinetto del Golan, i raid e il timore per le armi chimiche. Netanyahu, la caduta è l'esito delle nostre azioni, ora opportunità e pericoli. E poi quale futuro dopo la rivolta? Guido Limpo alle pagine 8 e 9, c'è da gestire un paese in ginocchio, il timore delle frange più radicali, le prime mosse degli insorti fanno pensare a un'agenda studiata, ma a dividerli potrebbero essere gli ispiratori stranieri. E anche qui viene intervistato il vescovo di Aleppo, cioè la componente religiosa minoritaria dai ribelli islamici, la promessa di rispettare i cristiani. E poi c'è le reazioni anche qui internazionali, c'è Biden, il crollo di Assad è un atto di giustizia, attacca le basi ISIS, questo è il punto di vista di Viviana Mazza, corrispondente dagli Stati Uniti, Washington, e il timore che lo Stato islamico approfitti della caduta del regime, attesa vigile sulle mosse di HTS, il presidente, i ribelli stanno dicendo cose giuste, la strana sintonia con Trump, Russia più debole. E poi qui c'è un'intervista a Tajani, ministro degli esteri, a firma di Paola Di Caro, a pagina 11 del Corriere. Tutelare la popolazione, le minoranze etniche e religiose, per Tajani il primo impegno è la sicurezza dei nostri connazionali. Macron dice la barbarie è finita, ma Davide Frattini, appunto a pagina 13, ricostruisce il mezzo secolo di dinastia Assad nel segno della repressione con tanto di albero genealogico. E direi che su questo possiamo chiudere anche per quanto riguarda il Corriere della Sera, anche se c'è un articolo di commento di Federico Rampini che inizia sulla prima pagina e si conclude a pagina 38. Non ha perso solo il despota. Su chi ha il privilegio di vivere in società democratiche, dice Rampini, i regimi autoritari possono esercitare un diabolico fascino. Talvolta siamo ammirati di fronte alla loro stabilità, durata e governabilità. E poi continua, nelle pagine interne Rampini. La caduta di Assad, dice, ci ricorda che le dittature nella storia sembrano eterne fino a un minuto prima del crollo, e il suo è stato repentino. Esce di scena uno dei macellai del Medio Oriente, dice, un despota che bombardò con le armi chimiche la sua stessa popolazione. Ma già avanza una contronarrazione, l'Occidente si schiera con i terroristi, basta andare sui social per trovare un profluvio di accuse all'America anzitutto. Questa è una vicenda disastrosa per i tre protettori storici di Assad, ovvero Russia, Iran e Hezbollah, li colpisce nell'immagine e negli interessi materiali. E quindi dice che questi tre attori internazionali, ma più in generale l'asse del caos, cioè Cina, Russia, Iran e Corea del Nord, hanno interesse ad alimentare una contronarrazione, l'ennesimo processo all'Occidente. Questa è un po' la fissa di Rampini. Ecco Biden, Trump in flagrante collusione con le milizie jihadiste, e magari un giorno dovranno pentirsi di aver tifato per la caduta di un despota stabilizzatore. Una contraddizione c'è, tuttavia, via, dice Rampini, a cacciare Assad è il movimento HTS guidato da Abu Muhammad al-Jolani. Gli Stati Uniti e altri paesi occidentali lo hanno designato come un'organizzazione terroristica. In quanto tale dovrebbe essere colpita da sanzioni anziché essere aiutata dalla CIA, come starebbe accadendo secondo alcune fonti. In realtà, dice Semprini, da tempo Jolani cerca di convincere gli occidentali che il suo movimento è cambiato, prendendo le distanze da Al-Qaeda e dall'ISIS, contro cui ha persino combattuto. Jolani ha dato numerose interviste da Al Jazeera al New York Times in un'offensiva di relazioni pubbliche. Invita a prenderlo sul serio Hassan Hassan, studioso siriano che vive in America. Secondo lui HTS ha subito una trasformazione nazionalista simile ai talebani in Afghanistan, rimane un gruppo islamista, però limita i suoi obiettivi all'orizzonte nazionale, non vuole esportare la guerra santa all'estero né foraggiare reti terroristiche in Occidente. A differenza dei talebani di Kabul, i jihadisti siriani promettono perfino tolleranza nei confronti delle minoranze religiose. E tuttavia, dice Semprini, resta una forza militante violenta che non esita a uccidere i rivali e gli attivisti della società civile, secondo Hassan Hassan, però può offrire stabilità in Siria. Insomma, tutto così, continua l'articolo, tutto il contrario di tutto. Ma chiude Semprini sugli Stati Uniti, che insomma sono la cosa di cui ama più parlare insieme più in generale all'Occidente. Ci dice, appunto, colpisce questa sintonia tra Biden e Trump. Il consigliere strategico di Biden, Jake Sullivan, ha usato parole forti dicendo di essere in vigoroso accordo con Trump, ha sottolineato che gli Stati Uniti non si mischieranno nella guerra civile siriana, riecheggiava ciò che Trump aveva scritto a caratteri cubitali sul social X: la Siria è un caos ma non è un paese amico, gli Stati Uniti non devono averci nulla a che fare, non è una lotta nostra. E Trump aggiunge una nota severa su Putin: ha perso 600.000 soldati in Ucraina, non è in grado di fermare l'avanzata dei ribelli in Siria, paese che aveva protetto per anni. È un assaggio di ciò che sarà la politica estera del 47esimo presidente dal 20 gennaio. Tra le nomine annunciate dal futuro presidente spiccano tre reduci dalla guerra in Iraq. La loro visione è dominata dal rigetto della guerra globale contro il terrorismo di Bush e la stagione dei neoconservatori che portò l'America alle guerre infinite. E così chiude: in Afghanistan gli americani combatterono più a lungo che nelle due guerre mondiali e in quella del Vietnam messe assieme. La nuova generazione di repubblicani è figlia di quella disillusione. D'altra parte, nel Partito Democratico pochi ancora credono di esportare democrazia e diritti umani attraverso interventi militari. E la realpolitik verso i jihadisti siriani è anche una manifestazione di questa nuova America. Può sembrare più cinica, forse anche un po' meno ingenua o arrogante. Ecco, questo era Semprini dal Corriere della Sera. Quando sono le 8:35 passo direttamente al fatto quotidiano, che in realtà insomma abbastanza in linea con la testata apre coi 5 stelle, cioè la fotonotizia di centropagina ritrae un grillo di spalle, ma c'è anche la Siria, Assad già a Mosca, USA e Turchia spingono il neocalifato jihadista, Jolani nazione islamica. E per il Fatto Quotidiano insomma si passa da un regime all'altro. I ribelli presa Damasco trovano il palazzo presidenziale vuoto, il dittatore dopo 24 anni di potere e 54 di dinastia è accolto da Putin come rifugiato politico, primi timori di Israele e Washington per i nuovi capi. E di questo si parla diffusamente anche all'interno. In Siria nasce un altro califfato, per Assad asilo politico a Mosca. Questo è l'articolo di Riccardo Antoniucci a pagina 3, ma in realtà a pagina 2 insomma si parla di Trump, Ucraina, negoziamo ora, via dalla NATO se l'Unione Europea non paga, quello insomma che dicevamo poco fa. E poi in realtà e il Fatto Quotidiano si concentra subito su altro. La Repubblica, la caduta di Damasco, i ribelli jihadisti conquistano la capitale, festa nelle strade, blitz nelle ambasciate, Tajani, italiani al sicuro, il regime si dissolve dopo 54 anni, Al Jolani, vittoria della nazione islamica, il futuro è nostro, raid statunitense contro l'ISIS, Assad fugge a Mosca, Putin gli concede asilo politico, Biden sarà punito. E diciamo su questo anche qui abbiamo vari articoli tra cronaca e commento, anche qui alle pagine 2 e 3 tantissime foto, anche sulla festa nelle piazze liberate dal macellaio, questo è il titolo di Gabriella Colarusso a pagina 3, ma il futuro fa paura. Poi la fuga di Assad di Fabio Tonacci a pagina 4, per il Rais l'umiliazione dell'asilo dall'amico che non lo ha protetto, il giallo del volo che spegne il transponder e porta il dittatore da Putin a Mosca, dove ritrova la famiglia in Russia da novembre. E poi anche qui Enrico Franceschini firma La Storia, da Hafez a Bashar crolla dopo 54 anni la dinastia dei tiranni. E anche qui, insomma, i giornali più o meno adottano tutti la stessa struttura con piccole variazioni sul tema. Gianluca Di Feo firma il ritratto del leader. Purifichiamo il paese, inizia l'era di Algiolani, il miliziano pragmatico, addirittura più o meno con le stesse foto. E poi c'è comunque Tajani, serve stabilità, si rischia un'altra Libia, l'ambasciatore resta lì, nessuna violenza nella nostra sede, hanno rubato solo le auto, la caduta ridisegna i rapporti nell'area e tra Russia, Iran e Stati Uniti. E poi ovviamente dal punto di vista nostro la paura per i profughi, per l'arrivo insomma di profughi, paura per un nuovo esodo, ma chi torna trova i confini aperti. 5 milioni sono fuggiti in 15 anni, tra gli sciiti e i curdi c'è chi teme il dopo. E poi qui Repubblica le pagine 10-11 fa un grande una grande mappatura dello scenario geopolitico, il grande gioco siriano. Ankara guida l'operazione contro Assad e in 10 giorni mette a segno un punto contro Teheran e Mosca. Il terremoto su Damasco arriva fino a Kiev, Washington scommette sul colpo a Cremlino e Pasdaran per la pace in Ucraina. Ecco, quindi qui c'è addirittura lo schieramento chi vince e chi perde per Repubblica, chi vince è Turchia, Stati Uniti, Trump usa il Reis come monito per lo zar e Ucraina, Zelensky festeggia la debacle del nemico, chi perde l'Iran, la Russia e Israele, Netanyahu teme un califfato ai suoi confini. E direi, diciamo, che anche per Repubblica ci siamo, perché poi iniziano appunto le notizie relative a, alle dichiarazioni di Trump sulla NATO. E facciamo una piccolissima pausa e poi continuiamo con la lettura delle prime pagine.
At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, my case of room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're stop it all.
E quando sono le 8:44 torniamo in voce, passerei alla lettura di altre prime pagine, ma vi comunico, vi informo semplicemente che dalla Repubblica avevo dimenticato il lungo editoriale di Maurizio Molinari, chi vince e chi perde. Insomma, qui si fa un po' una ricostruzione appunto dal punto di vista di Repubblica di chi vince appunto e chi perde di fronte alla caduta del regime di Assad. Si passano in rassegna soprattutto diciamo tutti i principali attori dello scenario internazionale, si evidenzia soprattutto la vittoria in questo senso della Turchia di Erdogan, poi la cocente sconfitta per Teheran, il ruolo dell'Arabia Saudita, Israele che insomma sarebbe spaventata dalla presenza di un regime islamista ai suoi confini, e infine appunto per Molinari ci sono i curdi, nomina in particolare il Rojava. E insomma questo un po', se vi interessa, lo trovate alla pagina 22 di Repubblica. Ma passerei insomma velocemente alle altre prime pagine. C'è il Messaggero che apre appunto con la Siria ai ribelli, Assad fugge a Mosca, a Damasco la fine di un'egemonia familiare durata 54 anni, i rivoltosi, vittoria della nazione islamica, Putin concede l'asilo a Bashar al-Assad. Insomma, più o meno la narrazione è sempre la stessa. Al Giolani le ombre sull'ex jihadista che fa il moderato, poi appunto ambasciata italiana, il blitz dei miliziani, nessuna violenza, il commento di Giovanni Castellaneta, il Medio Oriente in crisi, le colpe dell'Occidente. E poi Alessandro Campi firma l'editoriale La rigidità che condanna i dittatori. E poi il Domani, la nuova Siria dei jihadisti moderati tra virgolette, Assad a Mosca, shock di Iran e Russia, il dittatore in fuga ha avuto l'asilo politico da Putin, il capo dei ribelli al-Jalani è a Damasco. E qui la fotonotizia riporta una persona diciamo che strappa la foto di Assad. Sugli altri giornali diciamo più o meno di destra, diciamo no più o meno proprio di destra, la verità apre in realtà con Trump che può fermare la guerra in Ucraina, diciamo la fotonotizia di centropagina, Damasco ai ribelli, Assad si rintana a Mosca, con esattamente la stessa foto che trovavamo sul Domani. Il Giornale, cade la Siria, torna l'incubo ISIS, Damasco saccheggiata dai ribelli, Assad fuggito, il nuovo leader al-Jolani promette di non toccare i cristiani ma annuncia vittoria dell'Islam, un colpo ferale per Mosca e Teheran, Trump ha scelto Meloni come ponte verso l'Europa, il ruolo dei conservatori. E poi il ritratto anche qui di Bashar al-Assad, il tiranno del gas, è un regime lungo 50 anni, e poi collegato migranti e terrorismo perché l'Unione Europea ora è nel mirino, nemmeno la Turchia può dirsi tranquilla, penso sia il problema dei rifugiati. E poi Libero via il macellaio, arriva in Italia gola, insomma mi sembra abbastanza sintetico e chiaro il titolo scelto da Mario Sechi, Siria in mano a terroristi, Macron e l'Europa festeggiano la fine del regime, fanno pure bene, peccato solo che i nuovi padroni di Damasco siano i figli di Al-Qaeda, quindi felici ma non troppo, mi sembra il leitmotiv di questi titoli. C'è il Foglio, è finito il regime di Assad, la festa dei siriani liberi dal loro dittatore, la sconfitta di un pezzo di mondo che si fida di Putin, e qui la firma è di Paola Peduzzi. E questa era, questo era il foglio. E direi, insomma, che con la lettura delle prime pagine più o meno ci possiamo fermare qui. Insomma, alcuni quotidiani non escono il lunedì, quindi sostanzialmente mi fermerei con la lettura delle prime pagine. Proverei a stabilire questa corrispondenza telefonica.
It's coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer, give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis. Another half-discarded mirage. Another mask slips. I face off with the physical. My head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here. And too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us. Feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up. Our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station. 'Cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we're all one and the same flesh, given the rampant divisions between oppressor and oppressed. But we are, though. More empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance, singing hymns. And I can feel things changing. But it's so hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station. 'Cause I can see.
Allora, intanto che proviamo a stabilire il collegamento, possiamo dare qualche aggiornamento. In realtà dalla Palestina, 44 palestinesi uccisi, 74 feriti a Gaza in 24 ore. Per la commissione prigionieri palestinesi, Israele aumenta gli abusi fisici e psicologici sulle donne palestinesi in cattività, con minacce di violenza sessuale, perquisizioni, violenza fisica e negando i beni di prima necessità, cibo e cure mediche. Sono stati registrati attacchi mortali al centro di Gaza, in sopraffanno l'ospedale di Al-Aqsa, mentre le forze di occupazione e israeliani hanno bombardato i rifugi di tenda Deir el-Bala, uccidendo una famiglia di 5 persone. È stata rasa al suolo a Burei, uccidendo oltre 11 palestinesi. Un giornalista ha riferito che i loro corpi sono stati fatti a pezzi. Nel frattempo Israele continua a bloccare l'ingresso del latte in polvere a Gaza, come ha fatto negli ultimi 3 mesi. Nel nord di Gaza l'assedio è in corso da 65 giorni. Israele attacca tutti e tre gli ospedali, prendendo di mira e ferendo 6 pazienti, più un paramedico ucciso vicino all'Avda Hospital. Sono stati lanciati altri attacci vicino all'ospedale Kamal Adwan, senza elettricità, acqua e ossigeno per 2 giorni, mettendo 112 pazienti, inclusi 6 in terapia intensiva, a rischio. Hamas ha denunciato attacchi a 3 carri armati a Rafah, più un carro armato a Jabalia. Poi la Cisgiordania, coloni israeliani hanno attaccato, aggredito e bruciato tende delle famiglie palestinesi vicino a Betlemme. L'attacco delle forze israeliane ha ucciso 2 persone nel sud del Libano e oltre 22 persone sono state uccise dal cessate il fuoco del 27 novembre.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. I'm standing
Allora, quando sono le 8:55 dovremmo avere, vediamo se ci riesco, in corrispondenza appunto un compagno che negli ultimi tempi ci ha aiutato a fare un po' un quadro di quanto sta succedendo. Ci senti?
Sì, io mi sento benissimo.
Ok, perfetto, buongiorno. E allora, insomma, io ho fatto finora in questa oretta un po' una lettura delle prime pagine dei quotidiani, insomma, che questa mattina raccontano della caduta di Assad. La narrazione, mi sembra un po' di aver capito, è quella di tracciare un po' chi ha vinto e chi ha perso in questa vicenda, insomma, dopo quanto accaduto. E poi, diciamo, più o meno il tenore è c'è da essere felici, ma non troppo, quindi un sostanziale scetticismo verso chi prenderà il potere in Siria in questo momento. Però, insomma, al di là della narrazione puramente, insomma, dal punto di vista occidentale di quanto sta accadendo, vogliamo, insomma, anche confrontarci con te rispetto a insomma, la tua visione rispetto a quanto è accaduto nelle ultime 24-48 ore, diciamo.
La mia personale visione è quella di un osservatore che non è assolutamente felice di quanto è accaduto, nel senso che al di là della discussione su quello che può essere stato il potere degli Assad in questi 50 anni, che sarebbe ovviamente troppo lunga e rappresenta una disamina storica, un crollo così veloce, vertiginoso, di un paese grande e importante come la Siria è sicuramente fortemente destabilizzante per tutta la regione, e forse la regione era l'ultima cosa di cui aveva bisogno in questo momento. E i risultati, per quanto si raccontano abbastanza poco in Italia, almeno da quanto ho intraletto io velocemente questa mattina sui giornali, ma per esempio sono che Israele ha fatto decine e decine di raid sulla Siria con l'obiettivo di distruggere depositi di acqua e quant'altro, che i famosi avvisi di evacuazione che tanto ci hanno tenuto compagnia da parte dell'esercito israeliano nei 2 mesi di bombardamenti in Libano, questa notte sono stati messi anche in alcuni villaggi siriani. Quindi non sembra che questa cosa porti velocemente a una stabilizzazione della regione. Vista dal Libano, La situazione è estremamente complessa, nel senso che se vogliamo una felicità diffusa libanese, perché immaginano che quasi un milione di rifugiati siriani che erano presenti nel paese possano ritornare in Siria, ammesso che ciò sia possibile, e un sentire più o meno generalizzato nella popolazione che 50 anni di controllo siriano sulla politica, parte della politica libanese, sia finito, c'è comunque la grande preoccupazione di trovarsi in un paese che ha i confini divisi fra Israele, che ha fatto quello che ha fatto e che continua a fare, e gli eredi di quelli che è stato ISIS e Al-Qaeda sull'altro confine, cioè non è una situazione enormemente piacevole.
Sui giornali di oggi, diciamo, alcuni attori della scena internazionale vengono chiaramente definiti come i vincitori, no, di questa mossa, e altri chiaramente come sconfitti, il ruolo di Israele, diciamo, viene descritto in maniera un po' ambigua o comunque ambivalente, quantomeno. Invece mi andrebbe di parlare con te cosa si apre adesso per Israele alla luce di questo cambio di regime in Siria?
Ma sicuramente Israele un primo risultato positivo immediato lo porta a casa con questo cambio, che è la rottura di quel famoso corridoio sciita che lei tanto temeva. Cioè, sicuramente la caduta della Siria significa un forte indebolimento dell'Iran e significa anche un indebolimento di Hezbollah. Tutto da vedere se i canali di rifornimenti che legavano l'Iran al Libano attraverso la Siria saranno realmente interrotti, perché ricordiamoci, la Siria è un paese grande, è un paese difficile da controllare ed è un paese che in questo momento è probabilmente allo sbando, cioè nel senso, al di là dei giudizi etici sul governo di Assad, il governo di Assad, come tutti i governi, controllava abbastanza il territorio. Adesso questo enorme territorio a chi è in mano? In gran parte in mano a delle milizie o filoturche o comunque legate al jihadismo internazionale. Una parte è ancora legato alle milizie curde, che non si sa bene che fine faranno e fino a quando saranno appoggiate dagli americani, e una minuscola parte, quella delle basi navali di Tartus e Latakia, è per adesso ancora controllate dalla Russia, che non si sa se ha intenzione di abbandonarle o meno. Probabilmente quello fa parte di una serie di discussioni e accordi che non è possibile conoscere. Cioè, è ovvio che una caduta così repentina del governo di Assad è frutto non tanto di una vittoriosa avanzata militare dei miliziani di HTC e degli altri, ma è frutto di accordi che hanno portato a un colpo di Stato, un abbandono completo di Assad da parte di tutti i seguaci, di un esercito che non ha minimamente combattuto. Certo. E quindi tutta una serie di generali, lo rivediamo anche con il primo ministro che era in carica da settembre e che per adesso resta in carica per una transizione, un colloquio. Cioè, è evidente che è un progetto che è stato preparato a lungo. Questo si sposa con quello che tutti dicevamo, che non era assolutamente un caso che l'iniziativa dei ribelli siriani iniziasse proprio il giorno in cui in Libano ci fosse il cessato il fuoco con Israele.
Certo.
Però questo territorio ora a chi è in mano? Chi è in grado di controllarlo? E cosa può accadere? E questo è il grande punto interrogativo. Al di là, appunto, non dimentichiamoci, quelli che da tutti sono salutati come liberatori sono personaggi legati a quelli che era l'Al-Qaeda siriana, e per quanto i loro leader, da Al-Golani e tutti gli altri, abbiano cercato negli ultimi 7-8 anni di ripulirsi la faccia, di fare i democratici e quelli inclusivi delle minoranze, ammesso che i loro capi realmente abbiano queste intenzioni, i loro uomini e le loro milizie sono sempre quelli che per anni abbiamo chiamato i tagliagole, no?
Sì, sì.
E sono loro che hanno quindi
veniva riportato anche proprio sui giornali questa denominazione, diciamo.
Sì, il problema è quindi enorme. E bisognerà capire realmente quanto c'è dietro la Turchia a questo.
Esatto, questa era l'altra domanda che volevo farti, nel senso che sicuramente appunto in quel gioco chi ha vinto, chi ha perso, che dicevo poco fa, che tutti i giornali stanno facendo, sicuramente Erdogan viene senza alcun dubbio definito un vincitore di questa partita. Anche su questo, diciamo la comunità curda ha già lanciato per la prossima settimana un'assemblea qui a Roma. Insomma, quale prospettiva si apre rispetto alla popolazione curda?
Io personalmente sono seriamente preoccupato sia per la comunità curda, ma sia per tutte le minoranze che ci sono in Siria, cristiani, alawiti, sciiti, nel senso che nella storia abbiamo recente di queste parti del mondo e non solo, abbiamo sempre visto che chi prende il potere, gli integristi che prendono il potere, hanno sempre quella prima fase di mettere i fiori nei fucili, essere democratici ed aperti, ma poi esce fuori la vera natura di un integralismo feroce. E sicuramente se c'è dietro la Turchia è ancora più preoccupante. E diciamo che in questo momento sembra quasi che i due grandi sogni imperialisti che c'erano in questa regione, cioè quello della ricostituzione dell'impero ottomano di Recep Tayyip Erdogan e quello della grande Israele di Netanyahu, Ben-Zvir e di tutto l'establishment israeliano, non abbiano più cuscinetti, ormai siano a confronto diretto, nel senso che confinano. E sono due potenze che si scontrano, che potrebbero scontrarsi, e forse questo spiega anche la posizione della Russia, che probabilmente, convinta di poter avere accesso al Mediterraneo da altre vie o altre importanti conquiste militari in Ucraina, come di fatto sta avvenendo, è stata disposta a cedere la Siria,
a disimpegnare, diciamo.
Sì, anche perché probabilmente hanno percepito che l'esercito siriano non era più disposto a combattere per Assad, appunto. Poi anche lì, perché più o meno repentinamente i quadri militari siriani abbiano voltato le spalle ad Assad, quali siano state le promesse fatte, quelli sono accordi avvenuti nelle segrete stanze che probabilmente non li conosceremo, probabilmente quanto i giornalisti, ma li conosceranno gli storici, nel senso i tempi saranno piuttosto lunghi. Di sicuro la situazione è davvero, a mio avviso, molto più preoccupante di prima, nel senso si è aggiunto un forte, fortissimo elemento di instabilità.
Ok.
In cui si inserisce ancora la questione palestinese, e comunque sia, ricordiamoci che i tagliagole di ISIS o di Al-Qaeda erano assolutamente filo palestinesi, sicuramente non nel modo in cui posso esserlo io e i nostri ascoltatori, no. Ma quindi cosa avviene? Cioè, erano assolutamente vicini ad Hamas, sono quelli che più di tutti hanno applaudito all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Quindi cosa avviene adesso, no? E cosa avviene in un paese di cui non si parla, la Giordania, che confina con la Siria, che ricordiamo il 60% della popolazione giordana è fatta da palestinesi, e in cui la presenza dell'integralismo islamico non era per nulla minoritaria, tanto quanto in Egitto. Cioè, adesso c'è un paese intero, grande, per cui è anche pieno di armi, anche se Israele già questa notte ha distrutto molte delle forze aeree, ma questo non toglie nulla, che è pieno di armi, che è nelle mani dei salafiti, degli integralisti musulmani. Non è un caso che Bolani ieri, arrivato a Damasco, sia andato a parlare nella moschea degli Omeyyadi, ma non per questioni religiose. La moschea degli Omeyyadi è la moschea dei califfi storicamente, e oltre ad essere il quarto luogo sacro più importante per l'Islam sunnita, è la moschea del califfato,
quindi un gesto con un'ampia valenza simbolica, diciamo, la scelta del luogo.
Se uno lo vuole leggere, sì, non è un luogo casuale, no? Non ha parlato sulla piazza degli Omaiadi di fronte alla gente, non ha parlato dal palazzo presidenziale o da altri luoghi, ha parlato da quella che è storicamente la moschea dei califfi, degli Omaiadi appunto, che furono gli importanti califfi del Settecento che lanciarono l'idea del califfato. Okay. Quindi la situazione è veramente preoccupante e assolutamente complessa, e credo in attesa per moltissimi, cioè credo qui, anche qui in Libano, nessuno tra i colleghi 15 giorni fa avrebbe pensato alla caduta di Assad in 2 settimane, nessuno ci avrebbe scommesso un caffè.
Io volevo farti una domanda, diciamo l'ultima domanda, poi ovviamente quello che vuoi aggiungere è molto, molto gradito. Proprio sul Libano leggevo diciamo poco fa, prima di, insomma, di iniziare questa corrispondenza, che diciamo continuano le aggressioni in Libano da parte delle forze di occupazione israeliane in piena violazione del cessate il fuoco del 27 novembre. Quindi insomma volevo chiederti di farci un po' il punto anche sulla diciamo punto di vista dal Libano su questa situazione, ma in generale sulla situazione in Libano in questo momento.
Sì, sì, credo anche ieri ci sono stati 6 morti al sud del Libano in seguito a bombardamenti israeliani, e quindi le violazioni israeliane continuano, ogni tanto non più 24 ore al giorno come era prima, ma ogni tanto li sentiamo sulle nostre teste i droni o il sorvolo ieri probabilmente il sorvolo degli aerei israeliani erano quelli diretti appunto a bombardare in Siria. E dall'altro lato Hezbollah non sta tenendo fede ai patti, e questo per svariati motivi. Probabilmente Hezbollah è uscito indebolito, anche se militarmente, per quanto può sembrare assurdo, vittorioso, perché come diceva un generale francese giorni fa proprio qui in Libano, una guerra si misura poi sul, non si vince solo con le forze aeree o radendo al suolo un paese, ma si misura sulle conquiste territoriali, e di fatto non ci sono state da parte di Israele conquiste territoriali, e di fatto fino all'ultimo giorno di combattimento Hezbollah ha avuto una discreta potenza di fuoco con i suoi missili, i suoi razzi su Israele. Ciò non toglie che appunto Hezbollah da tutto ciò sia uscito fortemente indebolito, paga il prezzo di una leadership sicuramente decapitata e che deve ricostruire. In questo momento la sensazione che si ha è che Hezbollah stia pensando e dando più forza al suo agire politico, che si muove in due direzioni: da un lato lo politico in senso stretto, sono aperte tutte le trattative per l'elezione del Presidente della Repubblica qui in Libano, e da un altro lato è fortemente impegnato con le risorse che ha nel sostenere la popolazione colpita dai bombardamenti israeliani nella ricostruzione e nella ripresa economica. Ce la farà o non ce la farà, questo è tutto da vedere, perché i danni sono realmente enormi. Però sembra in questo momento Hezbollah ha messo più il cappello politico, il che forse fa anche bene al paese. Sicuramente anche appunto la caduta di un alleato come Assad è una caduta pesante. La paura di tutti qui è che nel mirino ci sia poi l'Iran, e lì veramente cosa potrebbe accadere non si sa. Però la situazione in Libano, diciamo, è stabile, e c'è questa speranza che 1,5 milioni circa di rifugiati siriani rientri più o meno velocemente in Siria, ma anche lì è tutto da vedere, anche perché in che Siria rientreranno, cosa ritroveranno, cioè, le questioni sul rientro dei rifugiati sono ovviamente enormi. Quindi
anche se, i giornali insomma questa mattina riportavano che già nella notte insomma lunghissime file di persone si stavano ammassando ai confini.
No, da ieri proprio l'unico confine aperto, quello di Mafra, è strapieno di siriani che vogliono giustamente rientrare. Ci sono anche molti siriani che stanno cercando di entrare in Libano, anche se questo viene raccontato meno. Probabilmente sono quelli più vicini ad Assad che in questo momento hanno paura, giustamente. Sicuramente in misura molto minore di quello che sono stati quasi 8 milioni di profughi che ci sono stati durante la guerra civile. Però appunto cioè, tutto fa una situazione estremamente fluida, in cui tutti aspettano più che l'arrivo di Trump in senso stretto, l'arrivo di Trump per la fine della guerra in Ucraina e quindi la liberazione della Russia dalle preoccupazioni dell'Europa centrale, per vedere che ruolo e che intenzioni avranno Russia e Cina di giocare in questa parte del mondo. E quindi è tutto una scacchiera da ridisegnare, okay, no? Con elementi di instabilità e pericolosità enormi, in cui c'è purtroppo un rischio che due grandi minoranze, che no, una poi non è una minoranza, perdonatemi, da un lato i curdi e dall'altro il popolo palestinese, continuino per adesso a pagare il prezzo di tutta questa situazione.
Senti, ti faccio un'altra domanda, perché mentre parli ovviamente mi vengono, no? Oggi su la prima pagina del Corriere, penso, ora non ricordo, sì, forse sì, del Corriere, Rampini, insomma, faceva questa associazione tra i cosiddetti ribelli che hanno preso la Siria, diciamo, con quella parte dell'Islam politico che in realtà è più orientata a gestire la situazione all'interno del proprio paese, più che ingaggiare una lotta diciamo all'Occidente o comunque esportare l'Islam all'estero. Tu sei d'accordo con questa, insomma, lettura?
Decisamente no, ma perché l'Islam del califfato, l'Islam salafita, quindi quell'Islam che non piace, ma come non piace qualsiasi integralismo religioso, perché anche qui in Libano assiste a delle cose, a dei discorsi da parte degli integralisti cristiani che fanno pari passo con quelli degli integralisti islamici, e non si può affermare, cioè, questo è quello che dice anche Bolani: abbiamo abbandonato l'idea di jihad internazionale, pensavamo solo alla liberazione della Siria. Il problema è che per quella categoria di persone, cioè per la loro struttura genetica, è impensabile, non sono strutture politiche, sono strutture religiose, non c'è nulla da fare, integraliste, che trovano la loro forza proprio in quello e possono raccogliere i loro adepti proprio grazie a questa forma di integralismo religioso. E quindi no, non sono per nulla d'accordo con Rampini, purtroppo, e sono sinceramente molto preoccupato da questa presa del potere. Mi ricorda molto l'Afghanistan, e se ci facciamo caso anche in Afghanistan si cominciano ad avere voglie di espansione verso i paesi confinanti.
È interessante, perché Rampini faceva proprio il paragone con l'Afghanistan, diceva come è successo in Afghanistan, anche qui c'è un Islam che forse è più concentrato sul controllo territoriale della Siria in questo caso.
All'inizio
più
sicuramente. All'inizio sicuramente, ma la differenza, poi c'è un'altra differenza di fondo: i talebani sono autoctoni afghani, l'integralismo islamico in Siria sin dagli anni 70, sin dall'esplosione dei fratelli musulmani e dalla strage che ne fece Hafez al-Assad nella città di Hama, ma poi tutto quello che viene dal 2011 in poi, sono finanziati, pagati da Qatar, dai Emirati, dall'Arabia Saudita, hanno miliziani che arrivano da tutto quel mondo e non solo, dalla Cecenia, da dove vogliamo, quindi è una realtà completamente diversa. Golani stesso non è nato in Siria, è nato nel Golan occupato da Israele, no? E quindi è una situazione completamente diversa, ed è, a differenza dell'Afghanistan, qui l'Islam salafita e wahhabita, cioè quello dell'Arabia Saudita, è estremamente più vicino anche da un punto di vista geografico e da un punto di vista teocratico, proprio perché la Mecca è a due passi. Quindi secondo me questo rischio, questa possibilità la vedo remota. E in più l'Afghanistan sta lentamente estendendo i suoi tentacoli anche nei paesi confinanti, in Uzbekistan si cominciano a registrare movimenti, in Pakistan stesso, insomma, dove è facile pescare, dove c'è povertà, poi per l'integralismo è perché poi la realtà sociale secondo me è sempre quella, dove c'è povertà, disagio sociale profondo, è facile pescare per cattivi maestri di qualsiasi religione siano, in questo caso islamici, ma semplicemente un caso secondo me. E quindi no, io la vedo molto preoccupante questa storia della Siria, forse non a breve, appunto a breve immagino che ci sarà una bella facciata di
stabilizzazione, diciamo.
Sì. Okay. Anche se non è poi facilissimo, ma anche tecnicamente, cioè ricordiamo, la Siria è un paese di, era un paese prima della guerra di 26 milioni di abitanti, è un paese grande, era un paese che aveva strutture di welfare che funzionavano. Prima della guerra civile i libanesi spesso andavano in Siria per curarsi nelle strutture pubbliche siriane. Okay. Per dirne una, la scolarizzazione era per il 100% della popolazione, questo tolto il fatto delle leggi speciali, la dittatura, non entriamo in merito di questo. Oggi la Siria è un paese povero, distrutto, che passa ad essere governato da persone che non hanno esperienze statali di governo, perché governare i piccoli villaggi della regione di Idlib non è governare un intero Damasco, paese. Aleppo o un intero paese, cioè, quindi sono anche difficoltà tecniche. Sì. Notevoli, sicuramente una crisi economica profonda, e lì vedremo poi chi ha appoggiato i ribelli, quanti soldi sarà disposto a mettere, no? E anche l'Occidente stesso quanto sarà disposto a investire nella ricostruzione di una Siria, anche perché c'è quest'altro problema: fino a pochi mesi fa l'Occidente era più o meno prontissimo ad investire enormità di denaro per la ricostruzione della Siria, era un grandissimo business, sarebbe stato. Oggi no, e oggi poi rispetto ad un'Europa più povera di prima, oltretutto, perché non è l'Europa di 10 anni fa. Quindi in quale sfera di influenza finirà questo nuovo paese? E per quanto Mohammed bin Salman e i suoi in Arabia Saudita abbiano voluto darsi un'aurea di apertura, è sempre da lì che vengono. L'Arabia Saudita è sempre il paese che conosciamo, povero di diritti umani, in cui ad esempio non, le donne ancora non guidano, tutto quello che sappiamo, anche se noi puntiamo sempre il dito contro l'Iran. In realtà poi i paesi più feroci sulla questione dei diritti umani sono quelli che sono i nostri alleati. Turchia stessa, la Turchia è un paese NATO, non dimentichiamoci mai questa cosa. E adesso c'è il rischio che le forze finanziate e appoggiate dai turchi in Siria si vadano a scontrare con gli americani che stanno difendendo i turchi. Non succederà probabilmente, perché gli americani forse se ne andranno prima, abbandonando i curdi a se stessi, come al solito. Ma questo rischio c'è, e sono due paesi NATO, e la Turchia è il più potente esercito della NATO dopo quello statunitense. L'ottimismo di Rampini non me la sento di condividerlo.
Ma tanto non lo condividiamo quasi mai, insomma, direi mai Rampini. Quindi va bene così. Senti, io non voglio rubare.
Però va letto.
No, ma infatti noi lo leggiamo e poi lo volevo commentare con te apposta. Non ho altro, insomma, altro da chiederti. Ovviamente rimaniamo in connessione, perché ci sarà chiaramente, appunto, alla luce di quello che dicevi tu, molto da commentare quando, insomma, la situazione evolverà, vediamo un po' in che termini. Se tu non hai nient'altro da aggiungere, non so, volevi integrare.
Però oggi di no, e vediamo, soprattutto non spegniamo comunque i riflettori su quanto avviene per i palestinesi. Certo. Perché veramente è per loro un momento estremamente difficile questo, tutto proprio perché chi li poteva appoggiare è fortemente indebolito in questo momento, questo è un dato di fatto. Certo. Innegabile.
Allora io ti ringrazio e chiaramente ci andremo a riaggiornare, su questo non c'è dubbio.
Benissimo, buona giornata.
Buona giornata, ciao. E allora, quando sono le 9:22, abbiamo chiuso questa corrispondenza con, insomma, la quale abbiamo cercato di fare un attimo un punto su quanto sta succedendo in Siria, ma soprattutto su cosa comporterà questo per tutta la regione e in particolare, insomma, per la popolazione palestinese, ma anche per quella curda. Come dicevamo prima, insomma, ho detto varie volte, ora ve lo vado a dire in una maniera un po' più completa, è stato lanciato un appello per un'assemblea pubblica il 12 dicembre, quindi dovrebbe essere giovedì alle ore 17 all'università alla Sapienza. Il Rojava e la nuova Siria, il progetto di convivenza, democrazia diretta e autodeterminazione, scusate, nata dalla rivoluzione del Rojava, corre un pericolo esistenziale a seguito dell'escalation innescata dall'offensiva congiunta di HTS e dell'esercito nazionale siriano, supportati dalla Turchia in seguito alla presa di Aleppo. L'SNA, quindi l'esercito nazionale siriano, ha iniziato un'offensiva che ha portato all'occupazione di Tal Rifat e Sheba, costringendo circa 200.000 civili ad abbandonare le loro case. Ora l'SNA attacca incessantemente la città di Manbij. Questo assalto si inserisce in un contesto di crescente violenza che minaccia la stessa esistenza e il modello di coesistenza dei popoli in Siria, la cui resistenza è guidata dalle forze siriane democratiche e dalle unità di protezione del popolo e delle donne. La Turchia gioca un ruolo determinante in questa offensiva, appoggiando direttamente gruppi jihadisti e milizie responsabili di violazione dei diritti umani, come confermato da numerosi rapporti internazionali. La rivoluzione del Rojava, che ha promesso la democrazia diretta, la parità di genere, la convivenza pacifica, è oggi a rischio. La resistenza curda contro l'ISIS è stato un faro di speranza, ma il Rojava è ora nuovamente minacciato da un nemico che mira non solo a distruggere la popolazione curda, ma anche i valori di libertà e giustizia che esso ha costruito. La fine del decennale regime di Bashar al-Assad potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella storia del paese, l'inizio di un dialogo per la costruzione di una Siria inclusiva e democratica. Affinché questa avvenga, è necessario rimanere vigili e difendere i guadagni della rivoluzione del Rojava e il diritto dei suoi popoli a partecipare alla costruzione della nuova Siria. Per tutte queste ragioni invitiamo tutti e tutte a partecipare all'assemblea pubblica che si terrà il 12 dicembre alle ore 17 presso l'aula Majorana della Facoltà di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma. Questo era l'appello per un'assemblea pubblica. Detto questo, mi prendo un, diciamo, 5 minuti di pausa, forse anche meno, e poi torniamo in voce per concludere la rassegna stampa, dandovi conto anche delle altre notizie che troviamo sui quotidiani di oggi.
Thank you.
allora alle 9.31 torniamo in voce, andiamo a vedere le altre notizie sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Ritorniamo quindi sulla stampa e diciamo, a parte la diciamo la questione siriana, rispetto alla quale però appunto, scusate, faccio un piccolo passo indietro, è stata battuta da poco la notizia: soldati israeliani in Siria dopo 50 anni. Le forze di terra israeliane hanno attraversato nel fine settimana la zona demilitarizzata al confine con la Siria e sono entrate nel paese per la prima volta dalla guerra dello Yom Kippur dell'ottobre 73, a scriverlo è il New York Times, citando anonimi funzionari israeliani. Il dispiegamento è avvenuto durante l'avanzata dei ribelli che ieri hanno conquistato Damasco. Le forze israeliane controllano ora la cima del monte Hermon sul lato siriano del confine e altre località ritenute essenziali per stabilizzare il controllo dell'area, a proposito di quanto dicevamo poco fa. E poi c'è un'altra notizia veramente di 5 minuti fa e ritorna a bomba il ministro dell'istruzione Valditara, che continua, diciamo, la sua operazione narrativa e politica per dissociare patriarcato da macismo, che è iniziata, come sappiamo, a ridosso del 25 novembre. I femminicidi, dice, le violenze sessuali dipendono anche dalla grave immaturità di chi non sa sopportare i no. Il vero problema è il maschilismo, o meglio il macismo, che è sinonimo di prepotenza e prevaricazione, che considera la donna un oggetto come una persona di minore dignità. Contro questa concezione culturale dobbiamo lottare duramente, non si sa bene come intenda farlo. Per rispetto al patriarcato, dice, allude al regime giuridico, organizzazione sociale centrati sul superiore potere del padre. Dal 75 la famiglia si basa su parità e non gerarchia. Ecco, continua questo espediente retorico, a cui però, insomma, cerchiamo di non abituarci mai. Dicevamo, sulla prima pagina della stampa ci sono poi altre notizie, a parte gli 80 anni di Morandi e Guccini, che ci dice di amare i western. Abbiamo una dalla pagina culturale una intervista a Ahn Kang, premio Nobel per la letteratura sudcoreana, che cos'è l'amore, il filo d'oro che lega il cuore di tutti noi. E poi c'è la questione dei lupi: l'Europa abbandona il lupo alla ferocia dell'essere umano, a firmare questo articolo a pagina 21 è Mario Tozzi. Dopo anni di lavoro per proteggere, l'Unione Europea apre la via all'uccisione legalizzata, ma esistono altri modi per tutelare i pascoli anche grazie ai fondi europei. E poi c'è un articolo di Simonetta Shandivasci che vi vorrei leggere, perché si inserisce nella polemica rispetto al Salone del Libro di Roma, chiamato Più Libri Più Liberi, intorno alle scelte di Chiara Valerio, che è la curatrice, nonché insomma rispetto a invitare Caffo, insomma di questo abbiamo parlato penso dei microfoni di questa radio, ma comunque di invitare e il filosofo Caffo a tenere un seminario sull'anarchia. Caffo coinvolto in una vicenda giudiziaria attualmente in corso per violenza e insomma nei confronti della sua ex compagna. Caffo si è poi ritirato, diciamo, con una lunga e abbastanza pietosa lettera da questo salone. All'inizio Chiara Valerio era indignata, aveva deciso di tenere comunque il seminario appellandosi al principio costituzionale di presunzione di innocenza. Questa posizione l'ha difesa anche dai suoi social e da trasmissioni in TV. Poi forse qualcuno dietro le quinte dell'ufficio stampa di Più Libri Più Liberi le ha fatto notare, insomma, che era un po' una posizione alquanto problematica politicamente, e quindi hanno deciso di organizzare una serie di incontri relativi alla violenza, incontri che tuttavia mi sembra di capire non erano neanche nel programma ufficiale, nell'app del festival, quindi difficili da rintracciare. Sta di fatto che insomma finalmente questo festival, sì, questo insomma salone del libro si è chiuso ieri dopo insomma un bombardamento, scusate, non vorrei utilizzare queste metafore belliche, dopo un profluvio di post insomma a cui siamo stati più o meno sottoposti e sottoposti rispetto a chi ha scelto di andare, chi non di non andare, si nota di più se ci vado e dico qualcosa, se non ci vado, eccetera eccetera, nonché una serie di post di difesa di Chiara Valerio. Insomma, con questo articolo di Simonetta Sciandivasci si fa un po' il punto della chiusura di questo salone. Valerio, il caso Caffo e la coerenza umiliata, bisogna assomigliare alle parole che si dicono, inizia così l'articolo, lo ha scritto Stefano Benni in Saltatempo. Assomigliare alle parole che si dicono una volta smaltiti gli anni Ottanta è diventato uno dei problemi tra i più grossi e meno affrontati della sinistra italiana e non solo, ed è il principio al quale più le viene chiesto purtroppo invano di attenersi. Assomigliare alle parole che si dicono è richiesto negli ultimi anni, talvolta in modo feroce e cieco, persino ottuso, ad artisti, scrittori, intellettuali, amministratori delegati, attivisti, influencer, fiera del libro. Continua poi l'articolo a pagina 29, eccolo qua, sì, lo ha dimostrato quello che è successo a Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria che si è conclusa ieri a Roma ed è iniziata ben prima di iniziare il 4 dicembre, è iniziata infatti il 22 novembre quando la rivista Mao Magazine ha pubblicato un articolo in cui segnalava che Chiara Valerio, direttrice artistica della fiera, aveva inserito nel programma un incontro con Leonardo Caffo, filosofo imputato in un processo per maltrattamenti ai danni della sua ex compagna, una scelta dissonante rispetto a quanto i movimenti femministi che in Valerio hanno un riferimento e una interlocutrice, su questo ne potremmo discutere, esigono dal MeToo in avanti, che gli indagati per violenza di genere, che agli indagati sia garantita la presunzione di innocenza nella misura in cui alle loro accusatrici è garantito di venire credute. L'invito viene contestato e Valerio si appella alla presunzione di innocenza, si limita a dire con una certa ostinazione che rispetta la Costituzione, ma quello per cui in questi anni si è battuta non è la Costituzione, pertanto le polemiche contro di lei non si placano, le parole a cui si esige che, lei assomigli sono le sue e quelle che hanno articolato le battaglie che ha sposato, non le parole di padri e madri costituenti. Le polemiche non si placano, quindi la fiera scrive un goffo comunicato di scusi in cui si legge: vi abbiamo ferito oltre le nostre intenzioni, viene obiettato, quindi volevate ferirci ma un po' meno di quello che avete fatto? È una sciatteria comunicativa che tradisce lo smarrimento di un intero gruppo di lavoratori culturali afferenti a quella che la destra chiama egemonia culturale di sinistra, disabituati a dar conto di un errore. Da quelle parti non si sbaglia, o se si sbaglia lo si fa con le migliori intenzioni e tutto è perdonato. È quello che succede a sinistra da 30 anni ed è su quello che la sinistra perde, e io sto ancora aspettando un analista, un sinistrato, un democratico penitente che si alzi e dica: il nostro primo guaio non è che non andiamo in periferia, non è che ci occupiamo di diritti civili e mai dei diritti dei lavoratori, come se poi si potessero separare, il nostro primo guaio è che noi predichiamo l'opposto di quello che facciamo, e quando smettiamo di credere in qualcosa, smettiamo di onorare qualcosa a cui abbiamo indotto gli altri a credere fermamente, non siamo disponibili ad ammetterlo e spiegarlo. In corso di Valerio si sono mosse voci autorevoli, scrittori, scrittrici, capi di case editrici che in questi anni hanno pubblicato libri contro la violenza di genere e il ripensamento culturale persino legislativo che dobbiamo sforzarci di promuovere. Improvvisamente gli egemonici culturali di sinistra hanno largamente impugnato la Costituzione, dato delle erinni manettare giustizialiste alle donne che manifestavano indignazione, ed è stato complesso distinguerli dalle voci che da destra hanno irriso i movimenti femministi in decine di casi simili a questo, quando cioè si è chiesto di evitare di invitare in pubblico o di onorare in pubblico uomini indagati per violenza. Poi è arrivato il turno di Saviano, che dopo essersi complimentato con Valerio per come ha gestito le polemiche ha detto che chi ha boicottato la fiera lo ha fatto per tenersi buoni i propri follower. Non ricorda altre occasioni in cui da sinistra si sia così ripetutamente insultato e delegittimato il dissenso, però ricordo una splendida e vigorosa Chiara Valerio che, quando a Eugenia Roccella venne impedito di parlare alla Fiera del Libro di Torino, ricordò al governo che lamentava una censura fascista, che esiste una differenza fondamentale tra censura e contestazione, e aveva ragione. Torniamo al boicottaggio, come è successo per la Bookmesse, la fiera dell'editoria di Francoforte. Tutti gli scrittori che avevano detto che non ci sarebbero andati perché Saviano non era stato invitato, vedendo in questo un qualche rigurgito fascista, uno dei tanti variamente sciattamente imputati al governo Meloni, hanno poi presenziato alla fiera, tutti tranne tre. Allo stesso modo, la maggior parte delle annunciate defezioni a Più Libri Più Liberi sono state disattese. Quindi tutto bene, tutto rientrato? Valerio non ha rilasciato dichiarazioni su questo. Ieri ha concluso la fiera annunciando il tema dell'anno prossimo, Jane Austen. Il post, a differenza di quanto paventato da molte voci, non si è dimessa. Il post conclusivo della fiera su Instagram recita: dedicato a Michela Murgia, si spera così in un effetto deterrente per le rinni dei social. Valerio è stata accusata di amichettismo, ma se c'è una cosa che questa fiera ha provato è che la malattia delle egemonie culturali di questo paese, siano di destra o di sinistra, non è il promuoversi tra amici. Caffo è senza dubbio una persona con cui Valerio è in buoni rapporti, ma il circondarsi di cortigiani, perché gli amici ti fermano quando stai facendo una scelleratezza, ti mettono in discussione, ti ricordano di dovere. Il dovere che hai di onorare chi sei e chi sei stato, e ti dicono che quando vuoi cambiare pelle, valori, direzione, ambizione, devi darne conto e non nasconderti dietro principi generali. I cortigiani invece ti dicono sempre bravo, brava, bis. Dal 22 novembre a ieri abbiamo assistito allo sfaldarsi di un sistema culturale che in questi anni ha inserito 3 metri di selezione all'ingresso, la fedeltà ai capi e a inevitabile detrimento del talento. Bizzarramente negli stessi giorni abbiamo assistito allo sfaldarsi del Movimento 5 Stelle. Sarà un caso, questo non l'ho capito. Quando Biden ha concesso la grazia al figlio Hunter qualche giorno fa, The Atlantic ha scritto che Biden ha fatto una cosa formalmente giusta, ma in quella scelta c'è la sottovalutazione di quello che dai rappresentanti della sinistra ci si aspetta, che siano migliori degli altri e che talvolta agiscano in nome di principi più alti delle leggi. La letteratura è al di sopra di tutto, e se si vuole agire da letterati si deve essere letterati puri. Non credo che la letteratura sia al di sopra di tutto, ma ok. Il problema del nostro sistema culturale è che gli scrittori sono diventati attivisti, movimentisti, imprenditori, influencer, divulgatori, tutta una filiera di professionisti ai quali di questi tempi viene chiesto di assomigliare alle persone che dicono, alle parole che dicono. Difficile sottrarsi, e sarebbe bellissimo se gli scrittori, in veste di scrittori, ci aiutassero a capire che assomigliare alle parole che si dicono no può essere qualcosa di giusto, ma può anche diventare un sonno che genera mostri. Allora, mi sembra che qui si stia, insomma, proponendo un rientro della letteratura in una specie di torre d'avorio, senza mischiarsi, senza, insomma, evitando di mischiarsi con la politica e l'attivismo. Secondo me semplicemente bisognerebbe smettere di incensare le persone come se fossero la compagna con la C maiuscola, come è stato fatto per Chiara a Valerio, e poi semplicemente essere conseguenti con quello che si dice. Quello sì. Poi, che altro troviamo sui primi le prime pagine di oggi? Passo un attimo al Corriere, perché sicuramente c'è la vicenda Movimento 5 Stelle, a cui faceva riferimento anche questo articolo. Voto bis del Movimento 5 Stelle, cancellato Grillo, l'idea di liste rivali, addio al garante, Conte festeggia, se ne parla alle pagine, scusate, 14 e 15 del quotidiano del Corriere della Sera di oggi. Il quorum c'è, non c'è più Grillo, Conte festeggia il suo, tra virgolette, Movimento 5 Stelle. Al voto bis il 64,9% degli iscritti, l'80% ha detto no alla figura del garante, l'ex premier, il movimento si rifonda. E poi Emanuele Buzzi firma un retroscena a pagina 15, la battaglia inizia ora, il fondatore tra mosse legali e liste locali di disturbo. Per comuni e regioni l'idea di presentare sigle ispirate a lui, quindi insomma avremo una moltiplicazione delle sigle probabilmente alle prossime elezioni. C'è poi l'altra notizia iniziata ieri a Treju, al via la kermesse di Fratelli d'Italia, sul palco, nel intervento di apertura, diciamo nel panel di apertura c'era Bertinotti, che non ne spreca una di occasione, insomma, per liberarci dalla sua presenza. Anche a 84 anni, non è la prima volta ad Atreju, si ricorda, c'è addirittura una foto di lui con una giovane Meloni nel 2006. Arianna accende la festa di Fratelli d'Italia, torna Bertinotti 18 anni dopo. Di questo si parla a pagina 17. 7 ieri in un panel appunto con Pietrangelo Buttafuoco. C'era anche Giorgia Meloni che ha fatto un giro tra gli stand, ho letto ieri, insieme a diciamo altri esponenti di centrodestra e destra. Giorgia Meloni tra qualche giorno parteciperà a un panel sulle politiche di genere, chiaramente lo seguiremo per capire cosa verrà detto, e niente, la kermesse di Atreju continuerà per i prossimi tantissimi giorni, ora non ricordo, penso fino a metà dicembre, in un circo massimo completamente intasato. E poi a pagina 16 c'è il data room di Milena Gabanelli che inizia dalla prima pagina. La simpatia per gli autocrati, le destre delle libertà e la simpatia per gli autocrati, Trump, Orbán, Salvini, Le Pen e l'olandese Wilders accusano i progressisti comunisti che limitano le scelte individuali, però non disdegnano Putin e Xi Jinping che vietano tutto. E questo era il data room di Milena Gabanelli che trovate a pagina 16 del Corriere di oggi. E sulla prima pagina del Corriere c'è anche un lungo articolo di Aldo Cazzullo, Francia, la riapertura, l'identità, Notre Dame, la cattedrale che ferma il paese più laico, perché appunto notizia di questi giorni anche la riapertura dopo 5 anni dall'incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Sulla Repubblica, oltre alla Siria, abbiamo appunto 5 Stelle, superato il quorum il partito a Conte, c'è poi le mappe di Ilvo Diamanti, anche queste come ogni lunedì la nostra Tangentopoli quotidiana. Insomma, si dice che gli italiani sono un po' assuefatti a questa idea di una classe politica corrotta, la Tangentopoli infinita, per un italiano su 2 restiamo il paese dei corrotti. Diciamo che forse aver abolito il reato di abuso d'ufficio non ha aiutato in questo senso, nella percezione comune. E c'è poi il virus dal Congo, anche di questo si parla negli ultimi giorni, virus dal Congo, un caso sospetto in Toscana. E poi continua a pagina 19 di Repubblica, primo allarme in Toscana, Lucca, un paziente con quei sintomi. E secondo il rapporto dell'OMS, il picco a metà novembre, 2 vittime su 3 hanno meno di 15 anni, sono 406 i casi della malattia non ancora identificata contati nella zona di Panzi in Congo. Di questi il 64,3 si è registrato tra gli under 14, i morti sono 31, altre decine di decessi sono ancora da indagare. L'OMS parla di rischio moderato a livello nazionale, basso a livello globale, anche se preoccupa l'estrema vicinanza con l'Angola per la potenziale trasmissione transfrontaliera. Il Fatto Quotidiano, dicevamo, ha dedicato l'apertura con un'enorme foto di Grillo di spalle, l'elevato scende dalle stelle, 4.747 vaffa a Grillo, la base tumula il garante. Per Conte un'onda dirompente, voltiamo pagina. Però insomma mi sono stancata di parlare di 5 Stelle, quindi andrei avanti. Trump annuncia meno fondi a Kiev e NATO senza Stati Uniti, di questo parlavamo già prima. C'è poi appunto la Romania, nel giorno del ballottaggio per il nuovo presidente romeno, che avrebbe dovuto essere ieri ma è stato annullato dalla Corte Costituzionale della Romania, il favorito Georgescu va al seggio per protesta, l'ora più buia della democrazia dell'Unione Europea. E poi c'è il Fatto Quotidiano, alle pagine 10 e 11 si parla di Stellantis, del mercato dell'auto, automotive, la tempesta, il colosso ha ridotto gli investimenti e i modelli per tutelare i profitti, strategia che sta uccidendo il settore nell'Unione Europea. Dove nasce la crisi di Stellantis? No, non è colpa dell'elettrico, a firmare questa analisi per il Fatto Economico Francesco Zirpoli, che è che dirige il Center for Automotive and Mobility Innovation della Ca' Foscari di Venezia e l'osservatorio sull'automotive italiano. E poi che altro? In realtà c'era una notizia di nuovo dalle pagine interne del Corriere della Sera, scusate se passo di palo in frasca, ma si parla di un femminicidio, in realtà di un femminicidio vecchio, cioè nel senso un femminicidio di un po' di tempo fa, in realtà non molto, perché è del 16 maggio 2024. A morire è Sofia Stefani, 33 anni, ex vigile urbano a contratto, viene colpita a morte dalla pistola d'ordinanza di Giampiero Gualandi, suo ex superiore, con il quale avrebbe, insomma, intratteneva probabilmente una relazione. Il femminicidio si è difeso dicendo che il colpo è partito accidentalmente, per la procura si tratta di omicidio. La notizia viene riportata sul Corriere della Sera di oggi, appunto alla pagina 25, da Riccardo Bruno, perché il GIP, quindi il giudice per le indagini preliminari di Bologna, ha dato il sì ai domiciliari di Gualandi, dicendo: era stressato, sia i domiciliari, può reiterare il reato, ma non a casa. Il GIP adesso ha disposto gli arresti domiciliari perché ritiene che il suo gesto sarebbe il femminicidio, fosse riconducibile a stress, ma non sarebbe ripetibile a casa. Scusate, non riesco veramente a dire in maniera adeguata questa notizia, però insomma ci tenevo a nominarla. Quando sono le 9:52, vediamo velocemente se sul Messaggero e il Domani ci sono altre notizie di rilievo, a parte appunto la Siria che abbiamo ampiamente commentato. Anche qui ci sono i 5 Stelle, c'è poi il pressing di Trump sull'Ucraina, taglio gli aiuti, Zelensky tratterà, Donald Trump attacca la NATO, Meloni dopo il summit sarà pragmatico, summit che è avvenuto informalmente a Parigi, dove entrambi si trovavano per la riapertura di Notre Dame. E poi in malattia, cantava al piano bar, la Cassazione non va licenziato. C'è poi una notizia sulla prima pagina del Messaggero che troviamo anche sulle cronache locali. Ieri era l'8 dicembre, quindi era una festa, diciamo, dell'Immacolata, ecco, così si chiama. Il Papa si è recato a Piazza di Spagna, dove ha fatto un elogio dei cantieri. Lo leggiamo dalla prima pagina della Repubblica, cronaca di Roma: il Papa con i cantieri, la città è viva, il pontefice per l'Immacolata, preghiamo per il sindaco Gualtieri, acceso l'albero in piazza del Popolo. Lo stesso troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, scusate, nel frattempo ho fatto cadere tutto, cantieri segno di città viva, il Papa tanti disagi per rendere Roma più accogliente, preghiamo per il sindaco, test day per la sicurezza nei luoghi di maggiore affluenza dei pellegrini, sono 2000 le telecamere installate. Insomma, il Papa è felice dei cantieri, tanto un po' insomma lui che gliene frega, scusate, può sembrare un po' qualunquista, ma insomma chiunque si aggiri per la città di Roma in questo lungo periodo diciamo si rende conto di quanto sia diventata ancora di più una città invivibile, e non si prospetta un buon anno da questo punto di vista. E a tal proposito vi invito a seguire la serie di redazionali che come Radio Onda Rossa faremo sul tema della città e del giubileo a partire da questo giovedì, nonché insomma trovate su il sito della radio un diciamo il Ponte Radio di ieri, adesso lo ritrovo, scusate, l'ho visto stamattina. E la puntata del Ponte Radio di venerdì, non di ieri, perché il Ponte Radio appunto va in onda ogni venerdì alle 13, la puntata di Ponte Radio un'altra idea di città è possibile, lo potete ascoltare il podcast sul sito di Radio Onda Rossa. Poi concludiamo questa scarrellata con il Domani, anche oltre appunto alla Siria, ospita sulla prima pagina un articolo di commento di Alessandro Penati, gli scenari economici, siamo stretti tra l'irrazionalità di Trump e l'Unione Europea dei nazionalismi. Poi c'è Grillo, fuori dal Movimento 5 Stelle, scissione più vicina, lo scontro finale tra il fondatore e l'ex premier, e poi l'Italia di Meloni e il declino tedesco, nuove chance per la premier, a firma di Lorenzo Castellani, in taglio bassissimo l'assalto a Consiglio Superiore della Magistratura e Corte dei Conti, il governo si vendica sulle toghe, questo è un articolo di Giulia Merlo che continua poi a pagina 5, Anna Ferri si chiede perché c'è ancora un prosepe nell'atrio della nostra scuola e Michela Ponzani firma un'analisi a pagina 10, Ramelli e le morti degli anni di piombo, senza giustizia non c'è pacificazione. E questo era la prima pagina del Domani. Sono le 9:59, chiuderei qui la rassegna stampa di oggi. Intanto la redazione della, insomma, la radio si sta popolando di chi, insomma, prenderà i microfoni dopo di me per lo spazio comunicazioni, e vi parlerà un po' degli appuntamenti anche della settimana. Vi ricordo che oggi pomeriggio dalle 16 alle 17:30 l'Assemblea delle Donne e Libere Soggettività dei Consultori si incontrerà a Via Brugnato 2 al Trullo, in una serie, diciamo la terza di una serie di assemblee che hanno avuto inizio martedì 3 dicembre e poi giovedì 5 dicembre, oggi prevista questa, quindi comunque invito chi è all'ascolto a rimanere sintonizzato anche sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, comunque per seguire la programmazione della radio del lunedì, anche Normale Follia, in cui probabilmente si parlerà anche di questo, non lo so, spero. E detto questo, io chiuderei la rassegna stampa di oggi quando sono le 10 in punto, vi auguro una ottima giornata e saluto soprattutto chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.